Sulla giustizia e dintorni, uno dei nostri maggiori scrittori, Antonio Tabucchi, ripercorre con il capo della Procura di Milano, Francesco Saverio Borrelli, una vicenda tuttora aperta, il tentativo di restaurare la legalità in Italia e la guerra con cui il partito delle impunità di Berlusconi cerca di affossarlo. Il dialogo fra Antonio Tabucchi e Francesco Saverio Borrelli è stato registrato il 18 dicembre del 2001. La Repubblica 9/4/2001, l'Unità 17/3/1993. I magistrati dalla penna rossa. Antonio Tabucchi. Partiamo dall'attualità, dalle cronache dei giornali di questa mattina. Il Tribunale di Brescia chiede l'arresto di Delfo Zorzi in Giappone per corresponsabilità anche nella strage di Piazza della Loggia. Zorzi è difeso da Gaetano Pecorella, uno dei principali artefici della strategia del Polo nei confronti della magistratura. Pecorella aveva dichiarato che gli ergastoli per la strage di Piazza Fontana erano scritti con la penna rossa. Francesco Saverio Borrelli. Devo dirle per onestà che né sulla strage di Piazza della Loggia né sulla strage di Piazza Fontana possiedo cognizioni di prima mano, non essendomene occupato direttamente. Ma quanto lei sottolinea, che Pecorella, oltre a essere il difensore di Zorzi, è anche uno dei principali esponenti della maggioranza attuale e consigliere del governo per tutto quello che riguarda i problemi della giustizia, è una circostanza che suscita delle perplessità, come molti altri aspetti del momento presente. Perché noi vorremmo che in una repubblica come si deve i legislatori o i consiglieri dei legislatori non fossero legati a interessi propri o di persone da loro assistite, non fossero condizionati da particolarismi nel suggerimento o nell'elaborazione di quelle che possono essere le linee di modifica o di intervento sull'organizzazione dei pubblici poteri. Tabucchi. La sentenza di ergastolo per la strage di Piazza Fontana è molto chiara e individua responsabilità precise e precise fisionomie politiche. Il singolare commento dell'avvocato Pecorella che essa sia stata scritta con la penna rossa non induce a pensare che l'avvocato desiderasse fosse scritta con la penna nera. Borrelli. Questo richiamo della penna rossa mi fa venire in mente che recentemente è stato ripescato un brano di un libro di Calamandrei. Piero Calamandrei scrisse verso la metà degli anni 30 e poi ripubblicò subito dopo la guerra un libro che è rimasto abbastanza famoso, L'elogio dei giudici, scritto da un avvocato che, lungi dall'essere tutto un elogio, distribuiva buffetti, punture e carezze sia alla categoria dei magistrati sia a quella degli avvocati, con quella bonomia, quell'acume, quel senso dell'ironia che erano tipici dell'autore. Tra l'altro nella prefazione all'edizione del 1956, siamo già ampiamente nel dopoguerra, Calamandrei rammentava un magistrato che operava in Toscana e che era chiamato dai fascisti nei primi anni 20 il pretore rosso. Calamandrei dice, quel pretore non era né rosso né bigio, era semplicemente uno che non tollerava determinate prepotenze, non tollerava le invasioni delle aule da parte degli squadristi e cose del genere. Si sa, aggiunge Calamandrei, è tipico degli intolleranti e di certe fazioni politiche attribuire a chi cerchi di rimanere in una posizione di imparzialità e voglia compiere il proprio dovere la casacca di servitore della fazione contraria. Ecco, mi sembra che siamo in un ordine di idee simile. Parlare di penna rossa semplicemente perché Tabucchi. Visto che stiamo partendo dall'attualità, eventualmente faremo poi un viaggio a ritroso. Leggo sul giornale di oggi un'altra notizia abbastanza curiosa, una proposta se non altro insolita. L'avvocato Pecorella vorrebbe indagare sulla magistratura. Cosa significa un'iniziativa del genere? Cosa vuol dire indagare sulla magistratura? Borrelli. Guardi, io non so se il titolo che figura oggi sull'Unità corrisponda esattamente alle intenzioni che Pecorella ha manifestato. Peraltro, se il titolo corrisponde, dovrei dire che non è una novità nemmeno questa, perché sono già diversi anni che si ventila la possibilità di un'indagine parlamentare su Tangentopoli. E credo di aver sottolineato in più di un'occasione che un'indagine su Tangentopoli, se per Tangentopoli intendiamo la città della corruzione, il mondo della corruzione, sarebbe dovuta correttamente intervenire già da molti anni, da quando cioè si è cominciato a sollevare il sipario su questo mondo più o meno nascosto, sospettato ma non conosciuto della corruzione. Forse sarebbe stato dovere già del Parlamento di allora, o del Parlamento che è immediatamente succeduto al Parlamento di allora, cercare di capire quali fossero state le cause e quale la dimensione di questo fenomeno. Quindi un'indagine parlamentare su Tangentopoli forse oggi sarebbe tardiva, ma sarebbe sempre la benvenuta. Sinonché tutti quelli che parlano di indagine su Tangentopoli in realtà non intendono affatto un'indagine sulla corruzione, ma intendono un'indagine su come la magistratura si è posta di fronte a questo fenomeno, su quello che la magistratura ha fatto, in particolare dal 17 febbraio 1992, data storica, l'arresto di Chiesa, fino ai giorni nostri. E allora il discorso è diverso. Non si tratterebbe più di un'indagine su Tangentopoli, ma di un'indagine sulla magistratura e su quello che è stata giornalisticamente chiamata la stagione di mani pulite. Cioè, come si è comportata la magistratura, ha lavorato davvero con una penna rossa, e quindi si è preoccupata di scrivere nell'elenco dei riprobi soltanto personaggi appartenenti ad una determinata parte politica, proteggendo invece l'altra parte politica, o no, questo è il vero discorso dell'indagine sulla magistratura. Sia chiaro, noi non abbiamo nulla da nascondere, qualsiasi ricerca imparziale finirebbe per riconoscerlo. Oggi comunque coloro che ostentano cura, amore e preoccupazione per le sorti della giustizia in Italia e parlano di intollerabile durata dei processi, di inceppamento dei meccanismi, di crisi della giustizia, quando propongono una commissione d'inchiesta in realtà hanno in mente un'indagine su quei supposti orientamenti ideologici che ne avrebbero condizionata l'azione in determinati settori. E in particolare nel campo dei reati contro la pubblica amministrazione, o di quei reati che vengono giornalisticamente definiti come reati dei colletti bianchi. Perché ovviamente questi sono i settori nei quali l'ingrediente ideologico può far sentire maggiormente la sua presenza. Ma nulla di tutto questo ha mai influito sul lavoro del pool. La preistoria di mani pulite. Tabucchi. Per decenni la classe dirigente ha fatto di tutto con successo per bloccare la magistratura ogni volta che scoperchiava un fatto di corruzione. Quali sono gli episodi che lei ricorda come più significativi di impegno della magistratura contro la corruzione bloccati sul nascere in questo dopoguerra, e come mai dopo il 17 febbraio 1992, per qualche tempo non si riuscì a bloccare di nuovo, sebbene solo parzialmente, quel lavoro della magistratura, e quanto parzialmente, secondo lei? Borrelli. Le vicende che suscitarono scandalo negli anni precedenti furono numerose, e spigolando nella memoria possiamo citare quella dei fondi neri Montedison, anni 60-70, dell'Ingic 1954, del monopolio banane e dell'importazione tabacchi 1963 e 1965, dell'ANAS, dei finanziamenti di Tarcasse ai fratelli Caltagirone, delle colossali frodi petrolifere 1974 e 1980, della Lockheed 1975, e da ultimo le vicende degli sperperi nella ricostruzione dell'Irpinia, delle lenzuola d'oro nelle ferrovie, la vicenda Tiardo a Savona. Ma quello che aveva caratterizzato la stagione precedente, a parte la circostanza che nella maggior parte dei casi i politici coinvolti riuscivano a farsi assolvere, era che le indagini inquadravano specifiche vicende e queste venivano anche dall'opinione pubblica percepite come fatti singoli di malamministrazione, e non ancora come rilevatori di una corruzione di sistema. Quello che è accaduto invece dal febbraio 92 in poi è qualche cosa di diverso. Per la verità già qui un paio di presentimenti si erano avuti con un'indagine fatta dallo stesso Di Pietro su Lombardia Informatica, una società che faceva capo alla regione Ambienti Socialisti, e poi con l'indagine sul dissesto della Codemi, una società di costruzioni che faceva capo all'architetto De Mico, il cosiddetto processo delle carceri d'oro. Queste erano state, direi, le due prime vicende giudiziarie che avevano aperto spiragli e avevano dato la sensazione o la certezza che ci fosse tutto un mondo da scoprire, un mondo sotterraneo al quale tuttavia era molto difficile arrivare perché c'erano delle resistenze fortissime da parte di tutti gli ambienti. E succedeva prima, ed è successo anche dopo, che tutte le volte che si alzava un lembo di sipario su uno scenario di questo genere, le forze politiche, e in particolare quelle che sarebbero state toccate dall'indagine, denunciavano l'orientamento politico della magistratura e gridavano allo scandalo. Come vede, nulla di nuovo. Molte delle accuse infondate che contro di noi risuonano oggi sono le stesse proferite a suo tempo da On. Craxi. Con il febbraio del 1992, lei ricorda che il clima politico era abbastanza cambiato rispetto ai decenni precedenti, era cambiato per ragioni interne, ma soprattutto per ragioni che venivano dalla situazione mondiale. Con l'attenuarsi della contrapposizione tra i blocchi, con la caduta del muro di Berlino, anche quelle logiche che si riflettevano all'interno del paese nella contrapposizione di due blocchi ideologici avevano cominciato a sgretolarsi. C'era stata l'opera di un presidente della Repubblica come Francesco Cossiga, il picconatore, che aveva contribuito a suscitare una sorta di coscienza critica o scettico-critica nella cittadinanza verso le istituzioni. C'era stato il nascere e il rapido svilupparsi della Lega, che si poneva in contrapposizione con il governo di Roma, con le centrali romane dei partiti, e c'erano delle elezioni in vista per la primavera del 92. Che cosa è successo? Che quando si sono messe le mani sul furfantello che dirigeva il Pio Albergo Trivulzio, sono cominciate a venire fuori un po' a macchia d'olio dapprima le malefatte di quel signore lì, ma poi anche le malefatte di tutti quegli imprenditori che avevano sì dato soldi all'ingegner Chiesa, ma che avevano dato soldi anche ad altri personaggi del mondo politico. Poco per volta quest'indagine si è allargata, e gli imprenditori e perfino personaggi politici che avevano la coscienza sporca sono venuti spontaneamente dal magistrato per parlare, per raccontare fatti e fatterelli, pensando in questo modo di ingraziarsi la magistratura ed evitare guai peggiori, proprio perché si avvertiva che tutto un mondo era in sommovimento e che lo stesso esito delle elezioni della primavera del 92 era abbastanza incerto. Tabucchi. Vorrei tentare di fare un salto nella preistoria di Mani Pulite, perché è evidente che Mani Pulite non è nata per caso da oggi al domani. Siamo nel 1982, la commissione dei saggi nominata da Forlani ha appena redatto un documento pesantissimo sulla loggia P2 di Licio Gelli, giudizio che poi sarà meglio definito 3 anni dopo dalla commissione parlamentare costituita dall'allora presidente del Consiglio Spadolini. All'aeroporto di Fiumicino viene firmata Maria Grazia Gelli, figlia di Licio, diretta all'estero con una valigia piena di documenti, molti dei quali falsi, con materiale diffamatorio nei confronti dei magistrati come Turone, Viola e Colombo. In essi si parla di complotti della magistratura, di conti in Svizzera, di disponibilità a insabbiare le indagini in cambio di denaro. Accuse infamanti e, ovviamente, tutto falso. Forse per la prima volta la magistratura si rende conto di essere seriamente minacciata da una piovra i cui tentacoli arrivano fino alla classe politica. Può essere questo il momento in cui la magistratura ritiene di dover passare al contrattacco? Non voglio dire che questa sia la nascita di Mani Pulite, ma l'idea del pool di Mani Pulite può sorgere in luce in questo momento. Borrelli? No. Lei parla della magistratura come se la magistratura fosse un tutto unico, un corpus che abbia una propria coscienza, una propria consapevole identità. In realtà la magistratura, dal punto di vista della distribuzione delle ideologie, vorrei dire anche della sensibilità verso il mondo esterno, è molto diversificata al proprio interno, non mi sentirei nemmeno di dire che c'è una geografia, nel senso che si possa distinguere tra una cultura meridionale, una cultura centrale arroccata intorno a Roma, o una cultura settentrionale. No, è un po' a macchia di leopardo. Che i fatti dell'82 abbiano potuto produrre il risveglio di una coscienza difensiva da parte della magistratura, non mi sentirei di dirlo. Ci sono stati alcuni personaggi, alcuni magistrati meritevoli, lei ha già fatto un paio di nomi, Gherardo Colombo e Giuliano Turone certamente erano fra questi, ma non erano i soli, che riuscirono, in mezzo a grandi difficoltà e ostacoli, ad aprire uno squarcio di verità su questo mondo in cui nella penombra si gestivano in realtà le sorti d'Italia, al riparo da ogni sguardo indiscreto e al riparo da ogni controllo di legalità. Questo sì. Ma tracciare una linea continua o un filo proprio da questi episodi dell'82 all'inizio di Mani Pulite nel 92, francamente non me la sentirei. Non dobbiamo dimenticare tra l'altro che in quel periodo l'impegno più forte della magistratura era contro il terrorismo. Nell'82 forse la stagione più cruda del terrorismo stava già tramontando, le Brigate Rosse e altri movimenti estremistici erano già alle corde anche per effetto del fenomeno dei pentiti e dei processi. Però erano ancora in corso una quantità di processi nelle corti di assise, erano in corso istruttorie, e direi che la magistratura più forte e più coraggiosa era concentrata intorno a questo tipo di attività. Tabucchi, Questa mia ricerca di un preciso momento di nascita di Mani Pulite, che io ho ipotizzato in quell'episodio del 1982, la figlia di Gelli firmata a Fiumicino con dei falsi documenti infamanti, la magistratura forse mi è stata suggerita per associazione di idee da un'analogia con quanto è accaduto proprio in questi giorni, cioè la pubblicazione sul settimanale Panorama di una sorta di protocolli di Sion nei vostri confronti, dove si parla di complotti, guarda caso orditi proprio in Svizzera, da parte di magistrati italiani e stranieri che tramerebbero contro Silvio Berlusconi. Borrelli, devo confessarle che a me questa invenzione dei conti in Svizzera dei magistrati e dei magistrati disposti a insabbiare indagini contro remunerazione ha fatto venire in mente piuttosto una vicenda molto più recente di cui attualmente si stanno occupando i giudici di Milano, caso Squillante. In questa sì sono apparsi dei conti in Svizzera di avvocati e di magistrati che non sappiamo esattamente come fossero stati alimentati, o meglio, pensiamo di saperlo, ma i fatti sono ancora in corso di accertamento davanti ai giudici. Direi che forse c'era qualche cosa di profetico in quelle che allora erano delle invenzioni, ma la profezia si sarebbe realizzata in tutt'altro ambiente. Tabucchi ha mai avuto occasione nel corso della sua carriera di occuparsi della loggia P2? Borrelli? No, mai avuto occasione. Ma devo anche precisare, e qui devo per forza fare un excursus sulla mia storia personale, che io vengo dalla magistratura giudicante. La metà del tempo trascorso in magistratura l'ho trascorsa come giudice civile e quindi ero lontanissimo da tali fenomeni. Sono poi passato alla magistratura penale, ma sempre giudicante, e magistratura giudicante vuol dire tribunale e vuol dire corte d'assise. E lì i processi arrivano già confezionati, già strutturati, quindi si tratta solo di verificare se la cosa è fondata o infondata,